Allora, dicevamo, la spedizione del 50, il 52 è l'anno in cui De Martino diciamo, comincia a sperimentare questo suo modello di ricerca sul campo e la spedizione, diciamo, più importante è quella che si fa dal 29 settembre al 29 ottobre del 52. È una spedizione a cui partecipano Ernesto De Martino, Vittoria De Palma, Diego Carpitella, Mario Venturoli, che era un giornalista e intellettuale, scrittore, e Franco Pinna, che era un fotografo ed è uno dei tre fotografi che hanno accompagnato De Martino nelle sue varie spedizioni. Il primo fu Arturo Zavattini, figlio del regista, scrittore, eccetera, Cesare Zavattini, che lo ha accompagnato alla spedizione precedente nell'estate del 52, sempre a Tricarico, e l'altro che lo accompagnerà successivamente si chiamava Ando Gilardi. Zavattini, Arturo, Franco Pinna e Ando Gilardi sono poi autori di fatto messi insieme di un grosso corpus fotografico, e Clara Gallini, che abbiamo menzionato tante volte come curatrice delle opere di De Martino, oltre che degli inediti di De Martino, oltre che importantissima antropologa, lei stessa italiana e sua collaboratrice all'Università di Cagliari, e Francesco Faeta, altro antropologo italiano, hanno poi curato un bellissimo libro che si chiama Viaggi nel Sud di Ernesto De Martino, che è la raccolta della maggior parte delle fotografie di questi tre fotografi, accompagnate da due lunghi saggi loro, della Gallini e di Francesco Faeta, che inquadrano sia il lavoro di De Martino e sia questo di questi fotografi. Cioè, la fotografia prodotta al seguito diciamo in correlazione al lavoro sul campo di De Martino, è diventata proprio una produzione scientifica a sé stante nel panorama italiano. E Franco Pinna, possiamo dire che è stato il più importante di questi fotografi, che ha avuto un rapporto piuttosto contrastato con De Martino, perché lui stesso si è configurato come un autore. Dicevamo prima che De Martino aveva delle regole ben chiare di lavoro sul campo con le persone che lavoravano con lui, totale autonomia, ciascuno nel suo settore, ma anche subordinazione al capo e al progetto scientifico. Cioè, il progetto scientifico non era multidisciplinare, era monodisciplinare con il concorso di diverse competenze. Quindi ognuno poi trovava il suo modo di aggiustarsi in questo. Un Diego Carpitella, che diventerà un grande autore a sua volta, va d'amore e d'accordo con De Martino, anche perché in fondo, appunto, aveva una larghissima autonomia operativa sul campo, Diego Carpitella. Franco Pinna non ci va tanto d'accordo con De Martino, che lo apprezza moltissimo come autore, ma di fotografia, ma di fatto poi a un certo punto litigano. Ci sono delle cose abbastanza curiose, per cui anche nella Terra del Rimorso c'è una parte che il libro fatto sul tarantismo nel 61, dopo la ricerca sul campo nel Salento del 59. Franco Pinna partecipa a quella ricerca. Nel libro si pubblicano fotografie, e le fotografie erano così importanti per De Martino che a lui all'inizio del libro dice: a me l'idea di fare una ricerca sul tarantismo mi è venuta perché perché ho visto le fotografie di André Martin, che era un fotografo francese, alla Cappella di Galatina, dove si vedevano il 29 di giugno i tarantati, eccetera, eccetera. Beh, il nome di Franco Pinna nella terra dei rimorsi non c'è. Cioè, De Martino semplicemente lo cassa, non c'è. Era una questione complicata, diciamo, per cui a un certo punto i rapporti si interrompono proprio e basta. Però, come sottolinea spesso Angelini, diciamo, le fotografie di Franco Pinna rimangono proprio nell'occhio del lettore di De Martino. Con gli occhi leggiamo le parole di De Martino, ma vediamo le immagini di Franco Pinna che accompagnano appunto i libri di De Martino, come Sud e Magia, e in qualche modo caratterizzano fortemente l'immagine che il pubblico ha delle ricerche di De Martino. E anticipando abbastanza una cosa che Angelini dice più avanti nella trattazione, ma qui il discorso ci porta a fare questa osservazione, Angelini sottolinea come la parte visiva delle ricerche demartiniane, e quindi le fotografie di questi tre e soprattutto quelle di Franco Pinna, ma anche la filmografia, Michele Gandin, Lino Delfrà, Luigi Di Gianni, furono tre registi, autori di documentari, che accompagnarono a volte De Martino, a volte girarono immagini che ebbero un commento di De Martino, e molto hanno lavorato poi per conto loro su temi ripresi da De Martino. Beh, dice Angelini, quello che ci veicola tutta questa visione è un'immagine che in realtà traduce male gli scritti e le impostazioni di De Martino, somiglia più a Carlo Levi. Cioè, dai film di Luigi Di Gianni o da molte fotografie di Franco Pinna, sembra di stare più nel Cristo si è fermato a Eboli che nei libri di Ernesto De Martino, perché c'era abbastanza una accentuazione di questa alterità, di questa separatezza, di questa arcaicità come tratto caratterizzante. Ci sono certi documentari di Luigi Di Gianni in cui fa anche il suo commento, che sono meravigliosi per come sono girati, ma in cui appunto c'è questa immagine abbastanza cupa, lunare, dice Angelini, caratterizzando questo tipo di visioni, che è più simile a quella che veicola la fantasia narrativa, oltre che cronachistica, di Carlo Levi, che non l'approccio demartiniano, che invece, pur occupandosi di istituzioni culturali che lui stesso chiama relitti, sopravvivenze in certe occasioni, ma lui non le studia mai come fatti a sé. La lamentazione funebre, la magia lucana o il tarantismo sono sempre istituzioni culturali vive che servono a qualcosa per le persone vive che vi fanno ricorso. Vi fanno ricorso in una situazione particolare. De Martino usa la formula di miseria culturale, che è fatta di miseria economica, cioè essere poveri, e miseria psicologica, cioè essere esposti a quello che lui chiamava il dramma della crisi della presenza, eccetera. Quindi è una situazione di disagio che va superata, che De Martino vuole che si superi, e che quindi mira al fatto che in qualche modo si determinino le condizioni per cui non ci sia più bisogno, come ho già detto, di fare ricorso al tarantismo, alla lamentazione funebre e alla bassa magia cerimoniale lucana. Sì, però finché c'è, lui la studia in un contesto che non si isola da tutto il resto, non sono appunto relitti che galleggiano nel nulla e che vengono isolati da tutto il resto. Lui li studia esattamente andandosi a calare nel vivo della realtà sociale e culturale della Basilicata e del Salento degli anni 50, quando ci va lui, e poi nelle sue monografie ricostruendo sempre anche il contesto storico e comparativo di ciascuno di questi tre istituzioni che, culturali che studia. Quindi è il contrario dell'isolamento ed è il contrario della tipizzazione in qualche modo, della esaltazione appunto del dato arcaico che queste pratiche rappresentano, cosa che invece in qualche modo è veicolata dalle fotografie di Pinna e dalle e dai film di Di Gianni. Quindi diciamo è una situazione articolata in cui si produce una documentazione visiva, fotografica e filmata importantissima e nuova per l'epoca, e però nello stesso tempo ci sono chiavi di lettura che lui De Martino propone che sono abbastanza diverse da quelle dei suoi collaboratori visivi o dei registi che a lui si ispirano. Tutto questo poi c'entra anche perché il lavoro di De Martino e questa spedizione del settembre-ottobre 59 viene lanciata non come può, cioè non era un'impresa accademica come potrebbe essere che oggi un professore dell'Università di Roma riesce a ottenere un finanziamento da qualche ente, prende parte e va sul terreno, fa la sua ricerca, poi scrive il suo libro, eccetera. La ricerca, questa spedizione di De Martino, venne annunciata pubblicamente in diversi contesti e occasioni, ne parlò lui stesso in delle conferenze. Marcello Venturoli, che era appunto uno dei partecipanti dell'equipe, scrisse degli articoli sul Rinnovamento d'Italia annunciando questa spedizione e ponendola in diretto collegamento con una delle prese di posizione che aveva fatto alcuni anni prima Cesare Zavattini, cioè lo Zavattini senior, che era già un importantissimo regista, e questa operazione di studio etnologico sulla Basilicata si andava a inserire in un clima, quello del neorealismo, che appunto allora si affermava in Italia e si manifestava per le vie più diverse, che era fatto di attenzione apparentemente per cose analoghe a quelle di cui si sarebbe occupato De Martino. All'inizio di questo capitolo Angelini ci ricorda i nomi che in qualche modo possiamo ricondurre al clima e all'attività del neorealismo italiano. In letteratura, narratori come Silvio Micheli, Francesco Iovine, il primo Italo Calvino, Ermanno Rea, i pittori Vespignani, Belardinelli, Guttuso, Levi, i cineasti Rossellini, Visconti, De Sica, Zavattini, Lizzani, De Santis, cioè alcuni dei più importanti autori di cinema dell'epoca. Ora, un po' giocando sull'effetto, diciamo, pubblicità, Marcello Venturoli inserisce l'annunciata spedizione di De Martino collegandola in qualche modo appunto a un richiamo che aveva fatto anni prima Cesare Zavattini, che chiamava gli intellettuali italiani ad andare a scavare nelle zone più disagiate, più disastrate e più diseredate d'Italia per denunciare le condizioni appunto della popolazione italiana, abbiamo detto già tante volte, nel dopoguerra, denunciare le condizioni di diseguaglianza, eccetera. Abbiamo richiamato per la situazione meridionale, ma vale a livello nazionale, il clima di fortissimo scontro politico che c'era all'epoca e di lotta sociale delle classi subalterne per migliorare le proprie condizioni di lavoro e di vita. Il movimento neorealista, nelle sue più diverse forme, si inseriva in questo contesto e voleva condurre un'opera di denuncia. De Martino però ci tiene subito, gli sta benissimo che ci sia questa notorietà e questo inserimento in un clima pubblico di dibattito e di intervento. Ho già detto varie volte che De Martino è stato una persona estremamente attiva nel campo dell'editoria, nel campo della pubblicistica, è stata una presenza forte, pur nella sua breve vita, e ci teneva ad essere, lo considerava un elemento importante di battaglia politica e culturale, quindi non è che gli dispiacesse questo. Però in un articolo di poco successivo, Venturoli scrive nell'estate sul Rinnovamento d'Italia, De Martino interviene a settembre per mettere i puntini sulle i, e cioè lui vuole fare un lavoro di scavo, non di denuncia. Cioè la sua spedizione dell'autunno del 52 non sarà per andare a mettere in piazza gli stracci e mostrare i guai della Basilicata profonda e chiusa lì. La sua idea è che gli intellettuali non debbano fermarsi alla denuncia, ma debbano fare quello che gli è proprio, cioè un lavoro di comprensione, studiare, fare ricerca, tirare fuori dati, ragionarci, interpretarli e proporre dunque anche soluzioni politiche, perché come abbiamo detto tante volte, lui è assolutamente presente e schierato sul piano politico e attivo, ma soluzioni basate su studi, su ricerche, e il compito primo dell'intellettuale è quello di studiare e fare ricerca e interpretare, dunque scavo in profondità e non raccolta superficiale di elementi scandalistici e capaci di scandalizzare il largo pubblico per additare le ingiustizie. Le ingiustizie ci sono, vanno additate, ma dobbiamo anche ragionare più in profondità, ciascuno nel suo settore, sulle cause e sul senso soprattutto di chi vive queste situazioni del ricorso a determinate cose che si vanno documentando. Quindi io non mi limito a fare la fotografia di quello che succede nella cappella di Galatina il 29 giugno, Galatina provincia di Lecce, il 29 giugno, festa di San Pietro e Paolo, dove delle persone si dimenano sul pavimento della cappella per tutto il giorno. Io devo sapere perché, che cosa vuol dire nella vita di quelle persone questo tipo di attività, che senso ha per la comunità. Questo vuol dire scavo, questo vuol dire che io vado lì, faccio ricerca e produco la terra del rimorso. Dunque, la spedizione del 29 settembre, 29 ottobre del 59 è un lavoro di scavo. Che De Martino vuole fare. si muove in questo suo lavoro su due direttrici principali, come vedremo documentato ampiamente negli inediti che vengono pubblicati poi da Clara Gallini in anni recenti, su due direttrici principali, che sono quella dei canti popolari e quella delle pratiche magiche collegate alle fasi di passaggio della vita dei contadini. Il riferimento, diciamo, nobilitante è all'opera di Arnold Van Gennep, scritto Van Gennep, che era un folclorista e antropologo belga di origine, ma che poi ha operato soprattutto in Francia, che è noto essenzialmente, e De Martino usa essenzialmente, per due aspetti. Uno, il concetto di rito di passaggio, e due, la produzione di una enorme opera che fece Van Gennep, che si chiamava Manuale del folklore francese contemporaneo, Manuel du folklore français contemporain, che uscì tra il 37 e il 58 in 9 volumi, e non era neanche finito, perché Van Gennep morì l'anno precedente, mentre i riti di passaggio fu una teorizzazione proposta nel 1909. I riti di passaggio sono quei riti che accompagnano determinati momenti della vita delle persone e delle comunità in tutto, diciamo, il mondo, in tutte le culture, concentrandosi sulle culture subalterne e popolari europee, e vedendo lo schema del manuale di folklore francese contemporaneo: nascita, battesimo, infanzia, adolescenza, fidanzamento, matrimonio, funerali. Nascita, battesimo, infanzia, adolescenza, fidanzamento, matrimonio, funerali. Lo schema sintetizzato dalla culla alla bara, cioè la vita della persona dalla nascita alla morte, che nelle sue varie passaggi è scandito da riti, per cui la nascita si ritualizza in certe modalità, il battesimo, da noi naturalmente cultura cristiana occidentale, è uno di questi riti, l'infanzia è segnata da una serie di riti, l'adolescenza, il fidanzamento, che segna un passaggio a una condizione successiva, il matrimonio che la sancisce, i funerali che segnano la fine della vita. Questo percorso dalla culla alla bara, e dunque tutti i momenti di passaggio, è lo schema che De Martino propone come schema unificante per la ricerca del 52 in Basilicata. In realtà è più una specie di formula di accreditamento per il resto del mondo, con qualche cosa che al mondo era noto da un punto di vista scientifico e che risultava dunque comprensibile. Che vai a fare in Basilicata? Una indagine etnologica. Sì, d'accordo, fatta come? Dalla culla alla bara. I riti di passaggio. Ah sì, ho capito. In realtà De Martino questo schema di provenienza Van Genneppiana lo rivisita assolutamente a suo modo e, diciamo, se ne servirà come un piedistallo su cui salire per poi fare assolutamente dell'altro. Le fasi di passaggio della vita le reinterpreterà nel senso della crisi della presenza, dell'angoscia della storia, dei meccanismi di protezione, di destorificazione, tutte cose su cui torneremo ampiamente, e di cui però abbiamo già un pochino parlato. Sono categorie sue che ha messo in campo già col mondo magico e che vuole andare a sperimentare con questo decennio di ricerca in Lucania. Di fatto le ricerche in Lucania, come aveva annunciato alla fine dell'articolo di cui abbiamo parlato la volta scorsa intorno alla storia del mondo popolare subalterno, grazie anche alla mediazione e rinforzo di consapevolezza di Carlo Levi, gli servono a vedere in casa nostra quello che aveva studiato in casa nostra letteralmente, cioè nelle case dei contadini meridionali italiani, quello che aveva studiato nella letteratura etnologica e su cui aveva ragionato nel libro Il mondo magico. Cita appunto alla fine di Intorno alla storia del mondo popolare subalterno di questo saggio una delle pagine del Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi per dire come il racconto del becchino incantatore di lupi che a un certo punto sulla via del ritorno a casa si sente bloccato, non si può muovere, eccetera eccetera, era esattamente una esemplificazione nella Lucania degli anni 40 di quello che lui aveva trovato raccontato a proposito della Siberia, dei Tungusi o di tante altre popolazioni che aveva studiato nel mondo magico. Quindi di fatto lui quello che intende fare appunto con le ricerche in Basilicata è mettere alla prova l'armamentario interpretativo e le categorie che era venuto formulando in precedenza e sulle quali sta ragionando in questi anni al confronto con il materiale etnologico lucano. Abbiamo detto chi c'era in questa spedizione, non abbiamo detto che visita in un mese un sacco di posti. Vedrete, se volete, se poi li andate a vedere le schede che metto sul sito, li vedete fisicamente sulla cartina e li vedete elencati: Matera, Grottole, Ferrandina, Pisticci, Valsinni, Colobraro, Stigliano, Viggiano, Marsico Vetere, Savoia di Lucania, Potenza, Tricarico, disegnando proprio un circolo all'interno della Basilicata centrale, girando appunto nell'arco di un mese per questi paesi. Carpitella tira fuori 147 registrazioni audio in questo mese, se non ricordo male, e una cosa che non ho detto prima, che mi era sfuggita, anche la modalità di rilevazione che mettono insieme Carpitella e De Martino è originale. Se non ho capito male, era una proposta stessa di Carpitella, cioè loro per raccogliere i documenti audio facevano quella che anche negli articoli che pubblica prima di andare De Martino annuncia, la leva delle persone, facendo riferimento alla leva militare, no? Che si chiamano le persone per andare a fare il servizio militare, per andare in guerra, eccetera. Lui chiamava, mandava il banditore, chi di voi ha origini, frequentazioni paesane forse sa che cos'era un banditore, io l'ho sentito al paese di mio nonno in Molise, era un signore che girava con uno strumento, ognuno aveva il suo, 20 miglia a San Biase c'aveva una piccola trombetta, faceva sempre lo stesso verso, esattamente l'equivalente di una sigla, di una pubblicità, che uno sente quella pubblicità e sai che sta per partire lo spot di Tim. Ventimiglia aveva il suo suono e tu sapevi che stava girando per il paese il banditore e annunciava che in piazza sarebbero andati a vendere ortaggi. sapevi che in piazza andavano a vendere tessuti, sapevi che in piazza andavano a vendere altro, sapevi che il sindaco voleva comunicare alcunché alla popolazione. Era una figura di comunicazione, si faceva il giro di tutto il paese e faceva il suo avviso. De Martino mandava in giro il banditore per dire chi voleva andare a incontrare gli studiosi venuti da Roma a riferire canti popolari o altro. Questa la chiamava la leva delle persone, ma la cosa poi interessante è che appunto Carpitella si inventò la riproposizione, cioè non solo registravano, e qui c'è da dire anche un'altra cosa che non ho detto prima, che questa spedizione di De Martino è la prima che viene fatta con un finanziamento piccolo, ma con un finanziamento che lui tira fuori da diversi enti che sono politici: il Partito Comunista Italiano, il Partito Socialista Italiano, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la CGIL, che esiste ancora, a differenza degli altri due. Gli dettero soldi, De Martino era già comunista all'epoca, la casa editrice Einaudi, con cui lui aveva pubblicato Il Mondo Popolare, con cui annunciava di voler pubblicare un libro sull'etnologia lucana, gli ha dato un po' di soldi. Gli dette dei soldi inopinatamente una rivista scandalistica che si chiamava Lo Specchio, la rivista Rinnovamento d'Italia, su cui appunto avevano lanciato l'operazione, gli dà qualche soldo. Gli dà soldi la RAI. La RAI è stato un grande istituto di cultura in Italia, lo è tuttora, ma lo è stato in modo da assoluta protagonista quando non c'era quasi nient'altro nel campo delle comunicazioni di massa in Italia. Finanziava ricerche, metteva a disposizione dei ricercatori apparecchiature che nessuno aveva. Cioè De Martino andava in giro, grazie al fatto che la RAI aveva deciso di metterglielo a disposizione, il registratore della RAI, che era un grosso baraccone, con l'operatore, con il tecnico che insieme a Carpitella faceva andare la cosa, e giravano anche col pulmino della RAI che portava queste attrezzature. Per arrivare alla RAI ci fu l'intervento anche di un signore che si chiamava Giorgio Nataletti, un'altra persona molto importante, che era un musicologo. Lui era uno studioso di musica, però anche lui, precorrendo i tempi, non fu mai etnomusicologo come diventerà Carpitella, ma finanziò, promosse ricerche di musica popolare e raccolte di registrazioni sul campo, fondando un centro che si chiamò Centro Nazionale Studi sulla Musica Popolare, diretto da lui, Giorgio Nataletti, che era in collaborazione con l'Accademia di Santa Cecilia, quindi l'istituzione più importante nel campo della musica colta italiana. Grazie all'interessamento del maestro Giorgio Nataletti, Accademia di Santa Cecilia costituì una sezione che si chiamava Centro Nazionale Studi di Musica Popolare, che nel tempo, nei decenni, ha messo insieme un enorme archivio di registrazioni sul campo, sul quale poi si sono formati gli etnomusicologi che, grazie a Carpitella, si sono succeduti nel tempo. Quindi loro hanno potuto lavorare, De Martino nelle sue varie ricerche in Basilicata in questo periodo, anche grazie al fatto che delle istituzioni che uno oggi considera magari in modo diverso, pura produzione di spettacolo, che serie televisiva mandano, che spettacolo del sabato sera mandano, eccetera, come la RAI per esempio ha una cosa che si chiama Teche RAI, di cui avrete sentito parlare, c'ha il suo sito ricchissimo, che è un deposito di cultura, un archivio di cultura fondamentale per l'Italia, e a suo tempo è stata uno degli enti che ha aiutato gli studiosi accademici o non ancora accademici, come De Martino non era ancora all'epoca un accademico, a fare ricerca sul campo. Senza di loro questa possibilità non c'era. Questo mi era venuto perché Carpitella organizzò i riascolti, quelle che modernamente si chiamano restituzioni, cioè non solo registrava la leva delle persone che erano disponibili ad andare lì a cantare, a raccontare, eccetera, ma poi faceva risentire tutto. Prima che l'equipa ripartisse dal paese, facevano risentire tutto a chi voleva sentirlo, e questo, dai racconti che hanno fatto, erano dei momenti di grande coinvolgimento per le comunità locali. Cioè risentire questo era come una la testimonianza che le loro espressioni, quello che per loro era normale vita quotidiana, cose che si sapevano, che si facevano normalmente, in qualche modo era come un estrarle dalla loro vita quotidiana e metterle in valore. Cioè acquisivano, grazie a questo lavoro che veniva fatto, ma soprattutto al fatto che gli veniva riproposto immediatamente, un effetto di valorizzazione immediata che spesso veniva percepito esattamente in questi termini, quindi un effetto di una retroazione, diciamo, che era anche un effetto politico, politico-culturale, non secondario. De Martino stesso rifletterà su queste esperienze, su questa rimessa in circolo, eccetera, perché, come abbiamo accennato tante volte, nella sua scrittura in molte occasioni tematizzava gli effetti che sul ricercatore aveva il fare ricerca, e lui tante volte dice: io mi sono sentito umiliato nel ridurre a informatori, a documenti, i miei interlocutori contadini meridionali, come se fossero appunto i selvaggi che i miei tanto criticati etnologi borghesi vanno in giro per il mondo a studiare. Questa cosa cambia nella misura in cui siamo all'interno di uno stesso progetto di riscatto, dice De Martino, abbiamo letto i passi in cui diceva questo nel saggio del 53, Etnologia e Cultura Nazionale negli ultimi 10 anni, in cui siamo nello stesso progetto di cambiamento della storia, ma anche nei momenti come questi del riascolto collettivo, in cui era possibile diciamo uno scambio anche emozionale tra i ricercatori e quelli che si sentivano nobilitati al rango di autori. A quel punto non è solo il ricercatore che va, raccoglie una cosa e se la porta via, il fatto che venisse riascoltata tutti insieme conferiva un ruolo di autori di questi documenti a quelli che lo erano effettivamente, cioè appunto ai contadini che a queste interlocuzioni si erano prestati. Qui ci siamo arrivati parlando del fatto che De Martino voleva mettere alla prova le categorie del mondo magico nell'etnografia lucana. E che a questo scopo avrebbe voluto riusare appunto la griglia di partenza che prendeva da Van Genet. 2 citazioni veloci e poi chiudiamo. Da Angelini, che a sua volta cita De Martino in una di questi inediti pubblicati successivamente da Clara Gallini, la teoria dei riti di passaggio, che abbiamo detto essere di Van Genet, che si articolerebbe nelle tre fasi dei riti preliminari, liminari e post-liminari. Preliminari vuol dire al di qua del cambiamento di condizione, liminari mentre sto cambiando la mia condizione, post-liminari quando ho acquisito la nuova condizione, pensiamo per esempio al matrimonio, mi sembra fondamentale per illustrare il grande tema storico della non integrazione della persona nella storia. Il passaggio è appunto il termine che designa il tratto caratteristico del divenire storico, l'essere che non è più e che passa ad altro essere, e il fatto che si passa da uno stato o condizione all'altro significa semplicemente che non si accetta, non si sopporta, perché angoscia, la continuità graduale del passare. E perciò il passare è soppresso, mercé un'azione di passaggio che non è storica ma metastorica, sacra, archetipicamente fissata e iteratasi sempre allo stesso modo, secondo una sequenza immutabile di atti particolari. La tecnica che lui chiamerà della destorificazione del negativo, come vedete, in un singolo passaggio, perciò la citazione di Angelini, si comincia con Van Gennetto preso alla lettera e si finisce con la lettera della nuova proposta teorica di Ernesto De Martino, tutto fatto alla scala appunto dell'etnografia lucana. Per oggi ci fermiamo, se non ci sono domande immediate. Come? Venga.